mio paese, Senigallia, che voleva indicare appunto una persona gioiosa, appagata, contenta, felice come una Pasqua. Il perché sia nata questa espressione non ne sono certo, ma è probabile, molto probabile, che sia legata ai racconti evangelici. Per i discepoli, come sappiamo, la consapevolezza che la nuova Pasqua era ormai una realtà ha segnato una svolta importante per loro e sono passati, come vedremo, da una tristezza come conseguenza di una sconfitta, o pensavano fosse una sconfitta, alla gioia di un trionfo. Gesù sulla croce ha detto alcune cose, 7 frasi se ricordate bene. Una di queste è: tutto è compiuto. Con queste parole Gesù voleva indicare, voleva affermare che tutto quello che poteva fare, tutto quello che doveva fare come figlio mandato dal Padre per la salvezza dell'uomo, lo aveva fatto. Era arrivato alla fine. Obbediente al Padre, era lì. Ma c'era qualche cos'altro che doveva essere ancora fatto, che doveva ancora realizzarsi. Paolo, l'Apostolo Paolo, sempre preciso nelle sue affermazioni teologiche, scrive alla lettera ai Romani: il quale Gesù è stato dato a causa delle nostre offese, l'abbiamo ripetuto e lo ripetiamo credo ogni domenica mattina, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. La giustificazione è indispensabile, come sappiamo, per entrare nell'orbita della salvezza, è frutto della risurrezione. Senza risurrezione non c'è giustificazione, non c'è salvezza. È per questo motivo che sempre Paolo insiste, in maniera anche piuttosto pesante se vogliamo, insiste, infatti uno dei capitoli più lunghi della sua lettera ai Corinzi, insiste sull'importanza della fede e della risurrezione. Se Cristo dice, 1 Corinzi 15, se Cristo non è risuscitato, vana, inutile è la nostra predicazione, vana è pure la vostra fede, state credendo in niente. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo. Secondo la legge ebraica, essere falsi testimoni equivaleva. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, io vorrei che ci soffermassimo su queste parole perché dopo insisteremo su questo concetto. Se Cristo non è stato risuscitato, capite la frase? Non dice è risuscitato, ma è stato risuscitato, vana è la nostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Dunque, senza risurrezione non c'è salvezza e noi siamo ancora sotto il peso dei peccati e la condanna che a essi legata. Tutto è compiuto, ok. Quando pronunciò queste parole, Gesù era ancora sulla croce. Poco dopo morì, era ancora vivo. Con questa frase Gesù si riferisce a ciò che lui come uomo poteva fare, come figlio di Dio, come Messia mandato dal Padre. come il Logos nella sua condizione umana. Pietro, qualche volta ci ha azzeccato pure lui, eh? Pietro nella sua prima predicazione dell'era cristiana, dopo la risurrezione, dopo la discesa dello Spirito Santo, Pietro, quello che poco prima ha detto, no, io quello lì, parla a chi aveva crocifisso Gesù, chi aveva voluto la sua crocifissione. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio, vi fu dato per il determinato consiglio della prescienza di Dio. Io vorrei che queste parole pesassero nel giusto modo. Voi per mano di iniqui, Pilato e compagni, inchiodandolo sulla croce lo uccideste. Siete stati dei farabutti, perché Dio aveva chiaramente accreditato che lui era il Messia. Siete stati dei farabutti e dei cretini. Voi lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli... non era reale che egli fosse stata da essa trattenuto. Se Gesù non fosse risorto, era un uomo come un altro. Dio lo risuscitò, una frase ripetuta diverse volte, e l'ho scoperto proprio meditando su questa idea. È ripetuta diverse volte che Dio ha risuscitato. L'autore della risurrezione di Gesù è il Padre. Non poteva essere Gesù come uomo. Dio certamente, e qui entriamo in quel mistero chiamato Trinità, che non, quando sono sulla soglia del mistero io mi fermo e non ho incontro, perché proprio non ci capisco niente. Ma se come uomo non poteva risorgere, poteva solo morire, come uomo poteva soltanto morire per pagare il prezzo dei nostri peccati, e doveva farlo come uomo perché come Dio non poteva farlo. Lo so, qui il cervello qualche volta fa tilt, la risurrezione è il segno che Dio, questo lo dice chiaramente la scrittura, è il segno che Dio aveva gradito l'offerta del figlio, risorgendolo dai morti. Ripeto, mi fermo qui, perché entrare nel mistero della Trinità, entrare qualche cosa, ecco, spesso ci entriamo e facciamo come l'elefante nel negozio di cristalli, facciamo guai. Allora, i Vangeli ci informano che i fatti salienti della vita di Gesù sono avvenuti durante le festività pasquali. La Pasqua ebraica ricordava al popolo la liberazione della schiavitù egiziana, lo sappiamo, una liberazione chiaramente da festeggiare. Vi ricordate quando il popolo passa al Mar Rosso, cosa fa Miriam? Miriam, cosa hai fatto? Dov'è Miriam? Ancora qua. Non lei, una Miriam di qualche anno fa, si è messa a ballare, a cantare, alleluia, alleluia, perché c'era gioia per la liberazione. In numerosi passi è descritto quando e come doveva essere festeggiata la festa pasquale, norme alle quali il popolo ebraico si attenne e lo fa ancora. Ma perché? Io sono uno che fa domande. mi sembra qualche volta di essere 7-8 anni, bambino che fa. Quando leggo la Bibbia devo fare delle domande, ma perché Gesù ha scelto di morire e risorgere proprio in quei giorni? Quella che è definita l'ultima cena, che abbiamo ricordato anche stamattina in qualche modo, è avvenuta durante lo Seder, è la cena rituale celebrata durante Pesà, Pasqua, che è la Pasqua ebraica. Quale messaggio voleva comunicare Gesù con questa scelta di voler istituire quella che noi chiamiamo la Santa Cena, il ricordo, proprio durante lo Seder? O il Seder, non so quale articolo è meglio. Qual è? Lo Seder o il Seder? Vabbè, lasciamo i linguisti questo rebus. L'Apostolo Paolo, a questo proposito, ha scritto: purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. La nostra Pasqua, Cristo, è stata immolata. Pasqua immolata ricorda l'agnello che doveva essere ucciso, vi ricordate? Ricordo che la risurrezione avvenne durante la notte tra il sabato e il primo giorno della settimana, che per noi è domenica. La scrittura ci dice: dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Quindi la notte tra, l'ora non lo sappiamo di preciso, ma la notte tra il sabato e la domenica. È vero che, la domanda era questa: perché Gesù sceglie questo periodo per fare tutto questo? Ricordo che è il centro della missione di Gesù, è proprio il nucleo centrale, è il fatto centrale, e Gesù sceglie proprio in questi giorni. Allora, c'è qualche cosa che i discepoli avevano capito e che i farisei hanno rifiutato, e che tuttora, leggendo alcuni libri di testi di rabbini, la stessa posizione, tuttora rifiutano. I discepoli avevano capito che tra l'Antico Patto e il Nuovo Patto c'era continuità. Continuità e discontinuità, come vedremo. Mentre per i farisei di allora e di oggi non c'è possibilità, non c'è continuità, perché Gesù si contrappone a Mosè. I discorsi di Gesù si contrappongono a quelli di Mosè, per questo dicono non può esserci continuità tra l'Antico e il Nuovo Patto. Quindi tutto l'apparato religioso del tempo rifiutò qualsiasi legame di continuità tra il Vecchio Patto e il Nuovo. Ho letto tempo fa, c'è stato un periodo in cui mi sono interessato degli scritti di rabbini odierni, ho letto tempo fa un libro del titolo Un rabbino parla con Gesù. L'hai letto tu? Interessante. Ah, io lo so, ogni tanto la mia biblioteca diminuisce, chissà, si volatizza. Facendo un salto temporale, questo rabbino, che è l'autore del libro appunto, immagina di essere ai tempi di Gesù e parla con lui. Chiaramente dice, gli contesta che quello che dice non è veramente, è in contrasto, in netto contrasto con quello che è il discorso di Mosè, e rifiuta appunto gli insegnamenti di Cristo. E appunto dice, rifiuta il cristianesimo perché è qualcosa di completamente diverso dall'ebraismo. Non c'è continuità, c'è soltanto discontinuità. Gesù fu condannato perché, sappiamo, risultava in opposizione con gli insegnamenti di Mosè. Allora c'è un chiaro messaggio nel fatto che la risurrezione è avvenuta proprio nel giorno di Pasqua. Tra il vecchio e il nuovo patto c'è continuità e discontinuità. Il nuovo patto inaugurato da Gesù affonda le radici nel vecchio patto. Questo ne siamo convinti, perché tutto il vecchio patto è in qualche modo l'ombra di quello che doveva succedere in Cristo. Anche se le radici affondano nel vecchio patto, nei rami di quest'albero sorgono nuovi frutti, nascono nuovi frutti. Quindi continuità, ma discontinuità. E per usare un'immagine di Paolo, nel vecchio stabilivo è stato innestato qualcosa di nuovo. Allora, se la vecchia Pasqua ricordava la liberazione di uno stato di schiavitù, la nuova Pasqua indica la liberazione da una schiavitù ben peggiore. Pesà, dal verbo pasoa, in ebraico significa passare oltre. E ricorda il passaggio dell'angelo, vi ricordate? Il passaggio dell'angelo sterminatore che doveva uccidere tutti i primogeniti. Soltanto in quelle famiglie in cui negli stipiti delle porte erano segnati col sangue dell'agnello, l'angelo passava oltre. E se la vecchia Pasqua ricordava il sangue sparso sugli stipiti delle porte, ora noi sappiamo la nuova Pasqua, l'agnello che è stato immolato, che toglie il peccato del mondo. Gesù ha affermato: in verità io vi dico che chi ascolta le mie parole e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi c'è un passaggio per noi, un passaggio fondamentale. Anche per noi Pasqua è passaggio. È un passaggio che mette in contrapposizione la morte e la vita. E questa è la continuità. Ma la dimensione della natura della salvezza sono diverse dalla vecchia Pasqua, e questa è discontinuità. Allora, non accettare questa continuità e focalizzarsi sulla discontinuità è la pietra d'inciampo degli ebrei. È stata e lo è ancora oggi. Ma con il sacrificio di Gesù, che ricordiamo con tanto fervore ogni domenica, noi siamo stati liberati da una condanna. Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Siamo stati liberati da questa condanna. Grazie al sacrificio di Gesù, l'uomo giustificato per fede è ora in pace con Dio. Siamo stati liberati dalla tirannia del peccato. Sia ringraziato Dio, dice Paolo, perché eravate schiavi del peccato, liberati dal peccato siete stati diventati servi della giustizia. Ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Siamo stati liberati. La Pasqua è un segno evidente di una liberazione. Siamo stati liberati anche dalla tirannia del peccato. Non dal peccato, purtroppo, vero? C'è ancora? C'è ancora. E quanto fa soffrire quando emerge nella sua crudezza. Quanto fa soffrire quando il peccato che ancora si annida in noi si manifesta in maniera delle volte ignobile, che non vorresti proprio. Ma Dio ci offre la libertà da questa schiavitù del peccato. Allora, preso in considerazione ciò che significa la Pasqua, la risurrezione, come non essere gioiosi? Come non essere contenti come una Pasqua? Il ricordo di ciò che Gesù ha fatto per noi dovrebbe riempirci il cuore. Ma è così. Gesù ha detto, Io vi do pace non come il mondo dà. Possiamo mettere al posto della pace la gioia. Io vi do la gioia non come il mondo dà. Infatti c'è una differenza sostanziale tra quella che è la gioia pensata del mondo e quella che è la gioia cristiana. La gioia del mondo è edonia, dal quale deriva anche il nostro edonismo, che è legata a momenti di piacere, a cose che recano piacere, mentre la beatitudine è qualcosa di profondo che sta nel cuore dell'anima del credente, che lo rasserena, lo appaga. Quella è la nostra felicità. Beati. Makarios, che è una forma di felicità che non è legata agli eventi, ma nell'intimo della persona. Il corrispondente ebraico di Makarios è Asrei, che indica una condizione permanente di felicità, di beatitudine, di pienezza. Ed è, sappiamo benissimo, uno dei termini più usati nei salmi sapienziali. Nel Salmo 1 leggiamo: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori». Ma il cui diletto, ecco la beatitudine da dove deriva, il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Torniamo alla gioia pasquale. Allora ci troviamo su una strada che da Gerusalemme va a Emmaus. Ci sono due persone, due viandanti, tristi, demotivati, delusi, sapete perché? Perché avevano creduto in quello che aveva detto il loro leader, che ci sarebbe un intervento liberatorio di Dio. Erano delusi perché erano stati di fronte, avevano vissuto una sconfitta. Camminavano, magari chiacchieravano, tristi, magari con qualche lacrimuccia. Ad un tratto si avvicina un uomo che dopo un po' lo riconoscono, è Gesù. È vivo. E a un certo punto c'è qualche cosa che avviene dentro di loro che non sanno neanche spiegare. A un certo punto si chiedono dopo: ma perché non sentivamo forse ardere il nostro cuore mentre ci spiegava le scritture? Come mai? Qualcuno ha detto che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Non è sempre così, perché anche la ragione vuole il suo spazio, ma alcune volte occorrerebbe ascoltare il nostro cuore redento, che vuole gioire, che vuole rallegrarsi, che vuole essere contento. Constatato che Gesù è ancora vivo, c'è una cosa urgente da fare: tornare a Gerusalemme e informare anche gli altri discepoli che non hanno creduto su cui dov'è. Comunque, per concludere il pensiero, Paolo nei suoi scritti esorta spesso a rallegrarsi, è vero? Quante volte, specialmente alla lettera dei Filippesi. Come sappiamo, queste esortazioni nascono da una situazione che dal punto di vista umano ha poco da offrire alla gioia. Scriveva in prigione. Ma perché possiamo rallegrarci anche in queste situazioni così devastanti? Gesù manda 72 dei suoi discepoli in giro per proclamare il Vangelo. Vanno. Tornano felicissimi, tornano super contenti. Ah, Signore, ah, Gesù, ah, è stato bello perché siamo stati creduti da tante persone. E il Signore ha manifestato di essere con noi, che abbiamo fatto anche delle opere potenti. Che bello! Erano super felici, super contenti. Gesù però raffredda un po' il loro entusiasmo. Qualche volta l'ho fatto e lo fa per il nostro bene. Raffredda il loro entusiasmo e dice: ok, ok, è bello quello che mi dite, ma tuttavia, ma Gesù non sei d'accordo che il Vangelo è stato predicato, che è stato creduto, che abbiamo agito per mano di Dio, o Dio ha agito tramite noi con opere potenti, tuttavia. Un termine che è una congiunzione avversativa, che già qualcuno... Scusami. Tuttavia, che è una congiunzione avversativa, è già raffreddante, è già dà un'indicazione per indicare altrove. Voi siete felici perché avete avuto successo spirituale. Siete felici perché siete sicuri che Dio si è servito di voi. Bello, tutto bello. Tuttavia, dovete guardare altrove per avere la vera, profonda felicità. Gesù voleva a questo punto indirizzare il loro sguardo, ed è la frase era chiusa in queste parole: rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In altre parole, c'è un motivo superiore dei vostri successi spirituali, c'è un motivo superiore a tutto quello che voi pensate sia foriero di felicità, c'è un motivo superiore, ed è la vostra salvezza. Quante volte ci siamo rallegrati della nostra salvezza? Quante volte abbiamo gioito? Quando il pensiero va alla nostra salvezza passata, presente e futura, il nostro cuore si calma, si riempie di gioia. La Pasqua, ossia Gesù risorto, è alla base della nostra salvezza, per questo non può che essere motivo di gioia. Facciamo nostro un antico saluto cristiano: Cristo è risorto. Buona Pasqua a tutti. Dio vi benedica.